Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea. Lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo loro padre riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, dopo l'intrusione giovannea di domenica scorsa, iniziamo in questo tempo ordinario la lettura continuativa del Vangelo di Matteo, a cui oggi la Chiesa ha accostato un brano del profeta Isaia. Isaia, tra l'altro, in queste domeniche ci sta accompagnando puntualmente, perché questo brano è stato citato dall'Evangelista Matteo, che, descrivendo la predicazione che Gesù fa nel territorio della Galilea, che era un territorio a nord che proveniva dalla distruzione del regno di Israele del nord, che era stato invaso dagli Assiri e che era abitato da un popolo promiscuo e che a cui Isaia aveva annunciato con il suo oracolo di consolazione che sarebbe venuto un tempo di luce, un tempo di pace, un tempo di tranquillità. E allora Matteo, vedendo che Gesù inizia la sua predicazione proprio da lì, lo cita per dire: ecco, adesso quella profezia antica di Isaia si avvera, perché lui, Gesù, con la sua luce, con la luce del suo Vangelo, illumina proprio quei territori che più sono stati afflitti e umiliati di Israele. E Matteo riporta anche in sintesi la prima predicazione di Gesù, il primo annuncio che Gesù fa del regno, con questa frase forte: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. C'è da fare una osservazione che poco prima, quando Matteo parlava della predicazione di Giovanni il Battista, diceva proprio che Giovanni il Battista predicava così, con le stesse parole: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Se vogliamo trovare una differenza tra l'annuncio che ha fatto il Battista e l'annuncio che fa Gesù, possiamo dire, tenendo conto anche di quello che Gesù ha detto altrove, che la differenza era che Giovanni annunciava un segno imminente, vicino. Gesù annuncia il regno con se stesso, un regno che entra con forza, con la forza dell'amore in mezzo a noi, il regno di Dio, è Lui stesso. Che cosa intendevano per regno dei cieli, per regno di Dio? Gli ebrei avevano le loro idee di un regno, quasi tutti avevano l'idea di un regno materiale, di un regno politico, ma ciò che faceva sì che questo regno fosse di Dio è che in quel regno Dio avrebbe regnato, Dio sarebbe stato riconosciuto, Dio sarebbe stato adorato, Dio sarebbe stato riverito, riconosciuto, adorato anche con la vita. E Gesù, indicando la condizione della conversione, ci dice che questo regno è presente, ma può essere assente nel tuo cuore, perché se tu non ti converti, non ci entri. Quindi annuncia un regno presente che però è condizionato da te. Questo regno è per te, ma tu ne resti fuori finché non ti converti. E subito dopo Matteo racconta la chiamata dei primi apostoli. Ecco, bisogna che teniamo presente una osservazione importante, perché altrimenti non entriamo nel cuore del Vangelo, nel cuore della nostra religione, che è la religione dei seguaci di Gesù, di coloro che seguono Gesù. Non dobbiamo prendere queste chiamate che Gesù fa di questi apostoli subito dopo aver invitato alla conversione come se solo loro fossero stati chiamati a seguirlo e a testimoniarlo. Ma dobbiamo intendere quella chiamata che il Signore fa a quelle persone determinate come l'universale chiamata del Signore alla sua sequela. E ci sono poi anche due indicazioni importanti che teniamo presenti, perché quando Matteo scrive il suo Vangelo, i cristiani, ecco, per affermare la loro fede, per vivere la loro fede, non lo potevano fare tanto nella tranquillità. Sappiamo bene come i primi cristiani hanno dovuto subire persecuzioni, hanno dovuto vivere con una certa fortezza, una certa impegno d'amore la loro fedeltà a Cristo. Dice Matteo, lasciarono la barca e lasciarono il padre e lo seguirono. Noi dovremmo percepire come questo lasciare la barca e lasciare il padre sono due frecce indicative di ciò che il cristiano è chiamato a fare per seguire Gesù. Luca sarà più esplicito nel suo Vangelo, e ciò che è nascosto in queste due frecce lui lo dirà chiaramente a tutti i cristiani, che l'amore di Gesù è esigente e che l'amore di Gesù comporta delle scelte forti che mi possono mettere anche contro la mia famiglia, contro gli affetti più cari. E anche quel lasciare la barca implica quella povertà di spirito, quel distacco, quella valutazione dei beni materiali che il cristiano ha alla luce dei beni eterni. E quell'invito che Gesù fa iniziando la sua predicazione pubblica, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, ci obbliga oggi a una riflessione sulla conversione. Cosa implica la conversione? Che cosa significa convertirsi? Quali sono le esigenze della conversione? Possiamo dire che la conversione non è un termine così fisso, statico. La conversione implica una dinamica, un movimento implica un cammino. E possiamo dire che è un cammino che è tridimensionale, un cammino che ha tre aspetti, come tre sono le persone della Santissima Trinità. Il primo aspetto della conversione è la conversione al Padre, ed è una conversione morale. Cioè riconosco nella mia vita che c'è Dio, riconosco che nella mia vita non posso fare come mi pare, riconosco che devo rendere conto della mia vita a Lui. E lì tutto il Vecchio Testamento, che c'è il lamento di questo Padre, di questo Dio, che richiama l'uomo: tornate a me, figli traviati, perché sciupate la vostra vita, perché mangiate cibi che non sono buoni, mentre io vi offro dei cibi succolenti. E sotto questo punto di vista la conversione trova la sua icona nella predicazione pubblica di Gesù, nella parabola del figlio al prodigo, quel figlio che sperpera tutto e che poi ritorna alla casa del padre e quindi si riconosce peccatore e chiede perdono al padre. Questa è la prima conversione, la conversione morale. Da peccatore mi impegno a non peccare, lotto contro il peccato, fugo il peccato. Il peccato non mi dà pace, il peccato mi dà una paga che è dannazione. Io l'ho capito, Signore, torno a te. Non chiamarmi più figlio, trattami come un operaio. Il padre gli dirà: tu sei mio figlio, adesso l'hai capito, vieni, facciamo festa con te. Questa è la prima conversione. Ma poi, staccato dal peccato, il padre indica al figlio al prodigo, che è ciascuno di noi, indica il figlio, l'amato, il diletto, colui che ha detto sempre sì. Vi ricordate quella parabola di Gesù, quando diceva: c'era un padre che ha due figli, e uno dice: fa questo, e quello dice: sì papà, però non lo fa. Forse ve ne avete di esperienze dei vostri figli, no? L'altro dice, l'altro gli risponde invece: no, non ne ho voglia, però dopo ci va perché si pente. Ecco, il padre ci insegna, ci mostra invece che non dobbiamo fare né come uno né come l'altro, e ci mostra il figlio bello, il figlio ubbidiente, il figlio generoso, che ha sempre detto sì. Allora ecco, dopo la conversione morale, il peccato non lo faccio più, bestemmiavo, ora non più, ero infedele, ora sono fedele alla famiglia, a mia moglie, ero disonesto, imbrogliavo, ora non imbroglio più. Ma non basta questo, il padre mi dice: segui il figlio. E lì inizia il cammino della sequela, che possiamo dire la conversione alle virtù, la conversione alle virtù. Staccato dal peccato, la persona comincia a sentire il profumo delle virtù e comincia a sentire la gioia delle virtù e comincia una vita virtuosa, dove c'è l'impegno, dove c'è la fedeltà, dove c'è la castità, dove c'è la giustizia, un impegno forte in cui vuole dimostrare a Dio l'amore attraverso le virtù. Si impegna in un amore fattivo, mentre prima si impegnava ad amarlo fuggendo il peccato, adesso si impegna ad amarlo operando il bene. Ma non basta, non basta, perché occorre poi una terza conversione, e questo lo possiamo leggere anche nel cammino degli apostoli, come loro seguivano Gesù, erano impegnati a seguire Gesù, però c'era qualcosa che non gli entrava, non entrava. Erano virtuosi in tante cose, ma leggetelo bene il Vangelo e vedrete che risultano anche gelosi l'uno dell'altro, invidiosi, e non riuscivano ancora a capire bene la croce. Quando Gesù parlava della croce cambiavano discorso, oppure non facevano domande, perché c'era qualcosa di stonato. occorreva anche una terza conversione. Allora, se la prima è la conversione morale al Padre, la seconda è la conversione al Figlio, una conversione alle virtù, occorreva la conversione allo Spirito Santo, la conversione all'amore, che coincide anche con la conversione alla Chiesa, perché la Chiesa è il frutto più grande, più bello dello Spirito Santo. Allora vedete la seconda lettura di oggi di San Paolo, che richiama i Corinti, perché ancora non si erano convertiti, si erano convertiti al Padre, sì, si erano convertiti al Figlio, sì, ma non si erano convertiti ancora all'amore. Che fatica, tutti divisi uno dall'altro. Prendevano spunto proprio dalle cose della Chiesa per esaltarsi, ma guarda quanto sono sciocchi. E vedendo tante volte tante nostre realtà ecclesiali, c'è da dire proprio, mamma mia, predicano così bene, fanno le cose così bene, e poi com'è possibile che non si amano? Ma possibile mai che la teologia sia una cosa astratta da studiare e che poi nella vita non produca frutti d'amore? La terza conversione, la conversione all'amore, sarà più profonda. Il Signore ha dovuto risorgere, ha dovuto morire, ha dovuto mandarci il suo Spirito perché noi ci convertissimo all'amore. E ci dà l'Eucarestia perché noi possiamo convertirci all'amore. Quell'amore che per prima cosa è ubbidiente. Perché frutto dell'amore, l'amore non può essere altero. L'amore non può essere arrogante. E allora ecco, l'unità della Chiesa, se non c'è ubbidienza, tutto si sfascia. Oggi è la festa della... La domenica è inserita nell'unità, nell'ottavario dell'unità della Chiesa. Dobbiamo pregare perché l'amore entri nei cuori, l'amore che ci rende umili, l'amore che ci rende piccoli, l'amore che ci rende ubbidienti e ci rende come Lui, sempre capace di dire sì, sì. E allora diventiamo uno. L'amore che sa scusare, l'amore che è benevolo, l'amore che sa coprire. L'amore che non si vendica, l'amore che non rinfaccia, ed è proprio il frutto della conversione a Lui, allo Spirito Santo, che vive rattristato nei nostri cuori finché noi non entriamo nella dinamica della sua conversione. Allora, carissimi fratelli e sorelle, chiediamo alla Vergine Santa, alla Vergine Maria, la porta della Santissima Trinità, la figlia benedetta del Padre, la madre amorosa del Figlio, la sposa dolcissima e immacolata dello Spirito, no? Che ci aiuti a approfondire sempre meglio queste tre dinamiche, perché sono tre dinamiche che iniziano con la vita spirituale, si approfondiscono e li finiremo lassù, dove saremo finalmente, speriamo, di arrivarci, per grazia sua, pienamente convertiti, convertiti al Padre, convertiti al Figlio, convertiti all'amore. Che lei ci aiuti in questo cammino, perché non falliamo bersaglio e siamo un giorno accolti come figli amati e come amici intimi del Signore nostro Gesù. Amen.